Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9Nar3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Questa volta è diverso. 8 secoli di follia finanziaria è un saggio di economia storica, scritto da Carmen M. Reinhart e Kenneth S. Rogoff. Il libro analizza, in modo comparativo, 8 secoli di crisi bancarie, default sovrani, inflazioni e crolli valutari in 66 paesi distribuiti su più continenti. Il suo obiettivo è mostrare che le crisi finanziarie non sono eventi eccezionali o pienamente prevedibili, ma fenomeni ricorrenti che seguono schemi riconoscibili nel tempo, attraverso una vasta base di dati storici. Gli autori mettono in discussione l'idea secondo cui ogni nuova crisi sarebbe radicalmente diversa dalle precedenti. Il saggio è rivolto a economisti, decisori pubblici, studenti di finanza e lettori, interessati ai meccanismi del debito e dell'instabilità macroeconomica. La sua forza sta nell'unire sintesi storica e analisi empirica per offrire una prospettiva ampia sulle fragilità dei sistemi finanziari moderni. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, la tesi centrale, le crisi finanziarie si ripetono perché la memoria storica è corta. Il nucleo del libro è una critica diretta al luogo comune, secondo cui ogni volta che si entra in una fase di instabilità, si sarebbe davanti a una situazione senza precedenti. Reinhart e Rogoff mostrano che questa percezione nasce spesso da una memoria selettiva governi. Investitori e opinione pubblica tendono a sottovalutare le vulnerabilità accumulatesi nel tempo, soprattutto quando i periodi di crescita alimentano fiducia eccessiva. La conseguenza è che i segnali di allarme vengono letti come anomalie temporanee, non come sintomi di squilibri strutturali. Il libro sostiene invece che il debito, l'espansione del credito e l'euforia dei mercati producono ricorrenze abbastanza stabili da poter essere studiate storicamente. Questa impostazione non serve a negare le differenze tra epoche, ma a ricordare che i meccanismi di fondo della fragilità finanziaria sono sorprendentemente persistenti. Secondo, 8 secoli di dati per collegare default, inflazione, panico bancario e crisi del debito. Una delle caratteristiche più importanti dell'opera è la sua ampiezza comparativa. Gli autori non si limitano a una singola crisi o a un solo paese, ma costruiscono il ragionamento su una lunga serie di episodi storici che includono svalutazioni, fallimenti sovrani, corse agli sportelli, crisi bancarie e inflazioni elevate. Questa scelta metodologica permette di osservare come le crisi non si presentino solo in forme diverse, ma spesso si alimentino a vicenda. Il collasso del credito può sfociare nel default. Il default può aprire la strada alla svalutazione e l'inflazione può diventare una via indiretta per ridurre il peso del debito. Il valore del libro non sta soltanto nella raccolta dei casi, ma nel tentativo di ordinarli in una struttura interpretativa comune. In questo modo, la storia economica diventa uno strumento per riconoscere regolarità che sfuggono alle letture puramente contemporanee o nazionali. Terzo, il ruolo del debito pubblico e privato nella formazione delle vulnerabilità sistemiche. Il libro insiste sul fatto che l'eccesso di indebitamento non è solo un problema contabile, ma un fattore che modifica il comportamento di interi sistemi economici. Quando il debito cresce più velocemente della capacità di rimborso, gli stati e le istituzioni finanziarie diventano esposti a shock, anche relativamente piccoli. Reinhart e Rogoff mettono in evidenza che il debito può assumere forme diverse, da quello sovrano a quello bancario e privato, ma in tutti i casi contribuisce ad aumentare la probabilità di crisi. La loro analisi suggerisce inoltre che la distinzione netta tra debito pubblico e privato è spesso meno utile di quanto sembri, perché i due ambiti tendono a interagire durante le fasi di turbolenza. Questa impostazione aiuta a comprendere perché periodi di apparente stabilità possano nascondere fragilità profonde. Il messaggio è che la sostenibilità del debito va valutata nel tempo, non solo nel presente, e che gli eccessi di leva finanziaria sono spesso riconoscibili solo quando la crisi è già in corso. Quarto, mercati emergenti e economie avanzate, le crisi non risparmiano nessuno. Un altro elemento distintivo del libro è il rifiuto della distinzione rassicurante tra paesi vulnerabili e paesi al sicuro. Gli autori mostrano che le crisi finanziarie colpiscono sia le economie emergenti, sia quelle considerate mature, anche se con intensità e forme differenti. Questa osservazione è importante perché smentisce l'idea che istituzioni più solide, valute più credibili o mercati più sviluppati siano garanzie sufficienti contro il collasso. Al contrario, il successo prolungato può generare una fiducia eccessiva che spinge governi e intermediari a sottovalutare il rischio. In questo senso, il libro parla tanto ai paesi ricchi quanto a quelli poveri. Tutti possono attraversare fasi di accumulo di squilibri e poi essere colpiti da panico, fuga dei capitali o crisi del debito. La prospettiva comparata consente di leggere le crisi come un tratto strutturale del capitalismo finanziario globale, non come una patologia confinata a specifiche aree del mondo. Infine, le implicazioni per le politiche pubbliche cautela verso l'austerità automatica e verso le illusioni di stabilità. Il libro è diventato influente anche perché tocca un tema di forte attualità politica, come reagire a livelli elevati di debito e a crisi sistemiche. Reinhardt e Rogoff invitano alla prudenza verso le soluzioni semplicistiche, compresa l'idea che l'austerità sia sempre e comunque la risposta migliore. La loro analisi storica suggerisce che le misure di consolidamento fiscale, se applicate in modo meccanico e senza considerare il contesto, possono aggravare la recessione o rallentare il recupero. Allo stesso tempo, il libro mette in guardia contro la fiducia eccessiva nei modelli di stabilizzazione finanziaria, perché la storia mostra che le istituzioni possono apparire solide fino al momento in cui smettono di funzionare. L'interesse dell'opera per i decisori pubblici sta proprio qui, non offre una ricetta unica, ma un quadro di riferimento che obbliga a leggere il debito, la crescita e la stabilità monetaria come variabili interdipendenti. È un libro utile per chi deve formulare politiche, ma anche per chi vuole capire i limiti delle narrazioni economiche troppo rassicuranti. In conclusione, questo libro è particolarmente adatto a chi vuole capire la finanza non come sequenza di eventi isolati, ma come storia lunga di ricorrenze, errori e adattamenti incompleti. Dovrebbero leggerlo economisti, studenti di economia, giornalisti specializzati, decisori pubblici e lettori interessati ai meccanismi delle crisi sovrane e bancarie. Il suo beneficio principale è intellettuale. Offre una cornice storica ampia per interpretare il debito, l'inflazione, il default e il panico finanziario con maggiore lucidità. Sul piano pratico, aiuta a riconoscere i segnali che spesso precedono le crisi e a diffidare delle narrazioni che presentano ogni nuova fase di instabilità come inedita. Rispetto ad altri libri del genere, si distingue per la combinazione di grande ambizione empirica e chiarezza divulgativa. Non si limita a commentare una crisi recente, ma costruisce un confronto di lungo periodo tra paesi ed epoche diverse. Proprio questa ampiezza lo rende un riferimento importante per chi cerca una lettura storica e sistematica dell'instabilità finanziaria globale. Se vuoi supportare Carmen M. Reinhardt, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!